Bentrovati, bentrovate. Bene, martedì scorso avevamo concluso la conversazione numero 2, ricordando come è vero che tante volte ci si trova a vivere in situazioni di sofferenza, di dolore, ma evidentemente anche indicando la strada per poter attingere a quella goccia di gioia quotidiana che della quale diciamo la nostra vita non può fare a meno per potersi, come dire, manifestare in tutta la sua bellezza. Ecco, accennavamo anche alla strategia necessaria, diciamo sempre nel quotidiano, per poter attingere a questa goccia di gioia che, come avrete inteso, potrebbe manifestarsi tendenzialmente alla fine delle giornate così combattute, così intensamente vissute degli uomini e delle donne della nostra epoca. E, diciamo che la parabola del piccolo seme del chicco di senape potrebbe aiutare a capire qual è la logica della gioia di origine evangelica, dunque, no? Della gioia che può scaturire soltanto dall'esperienza personale fatta personalmente di quell'amore che Gesù chiede all'uomo, l'amore che evidentemente va portato a colui che ci vive accanto, ma anche a noi stessi. Bisogna anche pur sempre tenere presente che ci si deve prendere cura di se stessi, ma con amore. E chiaramente diciamo che l'esperienza dell'amare dovrebbe sconfinare poi, o prendere il volo addirittura per i credenti, ma mi piace pensare cosa potrebbe essere ad esempio la preghiera dell'ateo, fino a toccare addirittura a prendersi cura, tra virgolette, di Dio. Ecco, questa sarebbe la preghiera. E comunque Dio ama essere amato nell'uomo. Gesù, da quando di fatto ha percorso con i suoi piedi le strade di questo nostro mondo, durante i suoi anni di vita sulla terra, ha indicato agli uomini che non vi è strada migliore per poter amare Dio che quella di prendersi cura di quanti, ci vivono accanto, in particolar modo di coloro che vivono nel bisogno, che non è solo bisogno fisico di cibo o di acqua, ma può essere bisogno di attenzione, bisogno comunque di solidarietà. E diciamo che la dimensione della gioia traspare dunque come essenziale per chi voglia affrontare la sfida di questo corso di sopravvivenza integrale, così l'abbiamo chiamato. Perché senza l'esperienza della gioia non si riuscirà mai a fare, diciamo, quel cammino che il Salmo 83 identifica bene, mi pare, intorno ai versetti 5 o 6. Ecco, sì, l'ho trovato. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Ecco, la vita dunque come santo viaggio, però deciso nel proprio cuore. Vi è dunque un momento della vita in cui un essere umano può decidere di fare della sua esistenza un viaggio, un camminare verso colui che è santo. Ecco, l'espressione santo viaggio ci fa pensare al termine ebraico kadosh, che concretamente va riferito in maniera esclusiva al santo dei santi, al Sancta Sanctorum, come luogo spazio fisico che ospitava prima l'arca e poi diciamo la presenza, la Shekinah di Dio nel Tempio di Gerusalemme, prima nel tempo del deserto, la tenda che ospitava l'arca, ma poi di fatto piano piano anche per Israele l'attribuzione del significato più vero del termine Kadosh va riportata alla persona di Dio e non soltanto alla sua presenza o comunque all'area del Tempio. Un cammino dunque verso una persona. La vita si definisce poi alla fine come un camminare verso qualcuno che fa strada con noi. Anche se noi non lo vediamo, ma credo sia condivisibile, molti di voi potrebbero concedere che si possa toccare con mano, si possano sicuramente toccare con mano i segni della presenza, della sua presenza nella nostra vita. Diciamo che dicevo che la condizione è quello del fare l'esperienza della gioia. San Paolo, se ricordate, qualcuno che conosce o frequenta, diciamo, le assemblee liturgiche, ha ricordato ai credenti della sua comunità cristiana, e in questo caso mi pare la comunità dei Corinzi, che Dio ama chi dona con gioia. Dunque non basta, come dire, dedicare del tempo a chi magari è meno fortunato di noi o comunque a coloro che normalmente condividono con noi la vita e dunque metterci nell'atteggiamento del donare, ma occorre farlo con gioia, con questa profonda adesione alla gioia di Dio, ricordate la conversazione precedente, che in qualche modo riverbera, risuona, vibra dentro di noi nel momento in cui di Lui ci facciamo avvertiti della sua presenza nella nostra esistenza, diventiamo consci e soprattutto decidiamo, come ricordava il Salmo 83, che questa nostra vita così preziosa, così unica, così importante, non può essere un girovagare senza senso, non può essere un andare senza meta, ma è un camminare verso qualcuno, verso di Lui, che è l'autore di ogni bellezza, che è la bellezza fatta persona, che offre a noi i doni di cui diciamo abbiamo fondamentalmente bisogno per fare in modo che questo viaggio sia santo, e cioè questi doni, se ricordate Paolo e Galati, sono l'amore, la gioia appunto, poi la pace interiore e anche intorno a noi, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza e chiaramente il dominio di sé. E diciamo che quanto è stato, come dire, affermato dall'attuale Papa Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, prima di diventare Papa, nell'anno 2000 a un convegno di catechisti e docenti di religione, secondo me è estremamente attuale per la nostra riflessione di oggi. E il Papa attuale ricordava come la domanda fondamentale di ogni uomo sia: come si fa a diventare uomini? Come si fa a diventare uomo? Come si fa a diventare donna, dunque, poi? Come si impara l'arte di vivere? Qual è la strada alla felicità? Ecco, notate la distinzione tra felicità e gioia introdotta anche dall'attuale Papa. La povertà più profonda per l'uomo, per la donna, è l'incapacità di gioia. Il tedio della vita considerata assurda e contraddittoria. Questa povertà è oggi molto diffusa, ricorda Ratzinger, in forme ben diverse sia nelle società materialmente ricche sia anche nei paesi poveri. L'incapacità di gioia, infatti, suppone e produce l'incapacità di amare, praticamente la paralisi interiore. Produce, dice il Benedetto XVI, l'invidia, l'avarizia e tutti i vizi che devastano la vita dei singoli e del mondo. Ecco, concretamente Si tratta dunque di imparare o reimparare nel caso si fossero, diciamo, perse le sante e sacre tavole del come si vive la vita, di imparare l'arte di vivere nel segno della gioia. Se no tutto il resto non funziona più, ricorda Benedetto XVI. Ma questa arte non è oggetto della scienza, e questa arte la può comunicare solo chi ha la vita, colui che è il Vangelo in persona. Ed ecco, si ritorna su Gesù come colui che indica agli uomini la possibilità di vivere la vita pur in mezzo a travaglio, sofferenze, difficoltà, lotte, con quella, diciamo, capacità di conservare nel lago, nel laghetto alpino interiore che ognuno di noi reca dentro di sé, quella stabile gioia che proviene da una vita che si fa santo viaggio quotidianamente, che riprende, diciamo, tappa dopo tappa questo cammino verso Dio. Ecco, qui andrebbe detto dunque, essendo voi giovani, ma il discorso vale ovviamente anche per tutti, insomma, per me per primo, che, come dice un vecchio proverbio, il successo non è un nome di Dio. In questa nostra società, di fatto, che sembra assolutamente ignorare, oltre al significato profondo del termine libertà, addirittura l'esistenza della possibilità della gioia, ecco, credo che sia difficile al di fuori di cammini spirituali importanti intuire per tantissimi giovani che vivono diciamo nella tempesta o nella ricerca spasmodica di situazioni di vita che diano la percezione di essere vivi. Ricordate ad esempio i reportage, anche per certi aspetti interessanti, anche se non del tutto condivisibile la filosofia che, come dire, sottostava ai reportage, dicevo, di Lucignolo. Di recente, tra l'altro, è scomparso il regista, l'ideatore di questa trasmissione, Sergio Semino. Bene, quelle puntate che più di una volta mi sono ritrovato a seguire con interesse, mi davano proprio la nettissima sensazione di quanto lontana sia la galassia di certi gruppi giovanili o di certi giovani, di certi singoli giovani, poi alla fine, la galassia di vita di queste persone in età così giovanile, dalla diciamo possibilità e dunque dall'universo di felicità, di pace, di serenità, di gioia che ha indicato, che ha reso possibile Gesù, diciamo, con la sua morte e la sua risurrezione. E per cui la cosa che stupisce di più, nel mio caso, insomma, dal mio punto di vista, è come dire, l'assenza di luce, la mancanza di quel briciolo di autentica gioia all'interno di percorsi umani giovanili che per anagrafe, perlomeno, dovrebbero, per ragioni di anagrafe, dovrebbero come dire, essere i più capaci di accogliere a piene mani, a sporte piene quasi, no? Si direbbe portare agli altri poi alla fine la gioia stessa. Come mai questa desolazione, questo vuoto, questa secchezza, questa aridità desertica sahariana della presenza della gioia nel cuore, negli occhi, negli sguardi di tanti ragazzi, di tante ragazze? La risposta può essere questa, una prima risposta. Il successo, e cioè il successo personale, l'essere, come dire, capaci di piacere agli altri, nel caso dei giovani non è ancora probabilmente il successo in versione adulta, e cioè il successo economico, il successo professionale, come accadrà, diciamo, quando, come accade quando si siano protagonisti, diciamo, gli adulti, o vengano considerati tali gli adulti. Ecco, il successo non è un nome di Dio. E dunque? E dunque, diciamo, il cammino che si prospetta è quello dell'andare non secondo la corrente. Cioè, se tutta questa società impostata in termini di fruizione dell'effimero, la sottolineatura, perfino sfacciata, dell'importanza dell'apparire, e chiaramente l'essere conta così poco che, diciamo, è la terza dimensione che mi viene da considerare sconosciuta in queste conversazioni, dopo la libertà e dopo la gioia, e sconosciuta dunque da questo tipo di mondo, del mondo progredito, cosiddetto progredito, del mondo occidentale. Ecco, in vaste fasce giovanili che, diciamo, vivono all'interno del mondo occidentale. E se il successo non è un nome di Dio, resta da verificare che cosa quel santo viaggio esiga da parte di chi voglia andare rapidamente verso la gioia, acquisire quotidianamente, abbiamo detto, quel briciolo di gioia che rende la vita piena, la rende preziosissima, splendida, anche nella consapevolezza, nella percezione che se ne può avere personalmente. Beh, innanzitutto direi che due condizioni essenziali di questo andare verso Dio, che non significa restare ingabbiati dentro alla trappola del successo facile, di tutto ciò che appare e non punta all'essere, non realizza l'essere profondo della persona umana. Ecco, esige fondamentalmente un distacco, una capacità di separazione, di creare distanza tra sé e le cose che presuntivamente, in maniera presunta o perlomeno anche declamata dalla pubblicità, dalla mentalità dilagante, dall'opinione comune, avrebbero importanza e grande significato. Per cui questa grande capacità di distacco, una volta si usava la parola rinuncia, a ciò che nel passato, perlomeno nel Medioevo, venivano chiamate le pompe di Satana, no? Non certo c'entrano qua i pompieri, ma il termine pompa significa tutto quell'apparato che il mondo delle tenebre è in grado di mettere sotto gli occhi dei giovani, in questo caso, nel nostro caso, come assolutamente bello da sperimentare, facile da acquisire e conquistare, assolutamente irrinunciabile se si vuole essere alla moda, se si vuole essere secondo la corrente, se si vuole andare secondo la corrente. Ecco, rinunciare, ricordate la formulazione del rito che ricorre nel rito del battesimo, rinunciate a Satana, a tutte le sue pompe, a tutte le sue seduzioni. Ecco, la rinuncia dunque ai beni del mondo non significa di fatto vivere senza il motorino, senza il cellulare, senza il computer, senza soldi in tasca, quelli che servono. Ecco, significa questa capacità interiore di prendere le distanze da tutte queste cose, prendere le distanze dal ciò che sembrerebbe importante e di fatto è assolutamente vacuo, assolutamente transeunte, assolutamente non durevole, diciamo tutto ciò che in qualche modo attiene al mondo delle apparenze, ecco, per abbracciare con coraggio, ecco la seconda caratteristica, secondo me, e di fatto abbiamo ricordato diciamo i quattro nemici che si prospetterebbero davanti all'uomo e si presentano all'uomo che voglia diventare uomo di conoscenza, ricordate? Bene, diciamo che lì il coraggio probabilmente è qualcosa che in qualche modo diventa necessario nel momento in cui l'uomo voglia diventare, secondo la dottrina dello stregone Yaki, un uomo di conoscenza. Qui si tratterebbe, secondo me, semplicemente di dire ci vuole coraggio per diventare uomo, più che uomo di conoscenza. Non c'è nessun bisogno in questa nostra breve e stupenda vita di far di tutto per varcare le soglie dell'occulto, varcare le soglie della stregoneria, della magia, nonostante i ragazzi oggi siano affascinati purtroppo anche da queste forme assolutamente fatue, da questi fantasmi che non hanno consistenza alcuna di esistenza vera, e alludo al satanismo, ai dark satanisti, a tutte queste scempiaggini di cui ad arte qualcuno che chiaramente giovane non è, ha riempito testa e cuore e mente di tanti nostri giovani anche in Italia in questi ultimi decenni. Si tratta invece di un coraggio che viene direttamente dal dono che si è ricevuto per i cristiani nel battesimo, per ogni essere umano, dal dono che si è ricevuto, cioè da quella scintilla, da quella partecipazione dello Spirito stesso di Dio, che consente all'uomo di percepirsi vivo in quanto capace di decidersi per la vita. Ecco, ci vuole il coraggio della vita, il coraggio di essere uomini, intendo. La conoscenza, che nella Bibbia sarebbe la sapienza, è ben tutt'altra cosa rispetto alla stregoneria, alla magia o quant'altro, no? Ecco, per cui queste due prime attitudini bisogna cercare di sviluppare, magari partendo dalle piccole cose quotidiane, analizzare con una sventagliata ciò di cui mi pare di non poter assolutamente fare a meno, sarà della macchina al sabato sera, sarà del mettermi al centro dell'attenzione degli amici assolutamente, con tutte le battute che mi vengono in mente lì, per fare bella figura con gli amici e con le ragazze, sarà soprattutto il prendere le distanze da quella brutta bestia che sta mietendo decine e centinaia di vittime nel mondo giovanile, che è l'alcol o la droga addirittura, sarà addirittura cose piccole di apparente minore importanza, come la sigaretta. Ecco, ognuno di noi scelga o può scegliere, per incominciare il mio santo viaggio, da che cosa incomincio? Incomincio dal distacco, dal distaccarmi, dal prendere la distanza, dal rinunciare a qualcosa che sento mi lega, che sento mi riproduce, fa sì che io mi riproduca nei soliti giri, nei soliti, diciamo, cliché che non sono assolutamente il mio, la mia persona, diciamo, quella vera, non sono io quello che mi presento agli altri travestito o mascherato da ragazzo o ragazza di successo. Comincio piano piano a prendere le distanze da tutta questa congerie di come si possono definire, di impedimenti, ecco, di catene, di zavorra che ho accumulato come tanti altri miei simili in questa prima fase della mia vita, e prendo con coraggio, ecco, un coraggio saldo, ovviamente, la decisione di andare verso l'essenziale. L'essenziale dell'esistenza è riuscire a incontrare, abbiamo già detto questa cosa, quello sguardo che può darmi la percezione che io sono quella persona che deve compiere quella missione, e quella persona che il cui sguardo mi fa, come dire, mi renderà consapevole che proprio io sono quello che è stato voluto, perché diciamo qualcuno ha voluto che io esistessi e non un altro al posto mio, e perché poi di fatto io, proprio io, sono quella persona che deve attrezzarsi, incominciare a dotarsi di tutti quegli strumenti che sono quelle caratteristiche che abbiamo ricordato all'inizio di questa conversazione, e quei modi, diciamo, di concepire la vita che sono e di viverla la vita, che sono l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé. Bene, proprio io sono quello che deve portare a termine, attraverso queste cosiddette virtù, poi alla fine, ecco, quella missione che, se non sarà portata, diciamo, a termine da me, resterà assolutamente, tristemente, desolatamente incompiuta. Ecco, la gioia che può scatenarsi dentro al cuore di un giovane, dunque, questo è un altro Papa che ricordava questo è proprio ai giovani, Paolo VI, nasce sempre da un certo sguardo sull'uomo e su Dio. E Paolo VI ricordava il Vangelo, la parola dunque di Gesù, se il tuo occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto nella luce. Il Vangelo di Luca, il capitolo 11, versetti 33-36. Nessuno accende una lucerna e la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché quanti entrano vedano la luce. La luce del tuo corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto nella luce, ma se è malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Se il tuo corpo è tutto luminoso, bellissima espressione di Gesù, senza avere alcuna parte nelle tenebre, questa sottolineatura è incredibile, tutto sarà luminoso. Ma quando la lucerna ti illumina, come quando la lucerna ti illumina con tutto il suo bagliore. E diciamo che l'immagine della luce è quella che ricordava Paolo VI, di fatto riporta alla dimensione originale, dice il Papa, e inalienabile della persona umana. La sua vocazione, la sua chiamata dunque al bene, passa per i sentieri della conoscenza e dell'amore, della contemplazione e dell'azione. E verificheremo queste dimensioni più avanti nelle prossime conversazioni. Mi piace concludere con un pensiero di Madre Teresa di Calcutta, sempre riguardante la gioia. La gioia è amore, la conseguenza logica di un cuore ardente di amore. La gioia è una necessità e una forza fisica. La nostra lampada arderà dei sacrifici fatti con amore se siamo pieni di gioia. A sabato prossimo!